Grazie professore del Fomora, grazie a tutti coloro che hanno voluto che io fossi qui oggi per esprimere il mio pensiero sul tema di comunicazione in ambito oncologico. La prevenzione oncologica si basa sostanzialmente su attività di comunicazione. Comunicazione che deve essere attinente a quelli che sono gli stili di vita delle persone, parliamo di prevenzione primaria, comunicazione in termini di azione a un determinato, per esempio, tipo di intervento, di screening, di prevenzione secondaria, e perché no, dobbiamo anche parlare, anche se non è il tema dell'alfa, dobbiamo riflettere su quella che è la comunicazione esposta, cioè quel rapporto che si deve venire a creare tra il medico, specialista oncologo, e la persona al momento della comunicazione, della diagnosi, e quindi il tipo di percorso terapeutico nel quale deve entrare la persona. E se le campagne di tipo ministeriale, lanciate anche da associazioni, varie associazioni, campagne finalizzate a promuovere corretti stili di vita, ora ne sono per esempio un determinato tipo di screening, ancora fino ad oggi hanno portato a situazioni di questo tipo. Situazioni nelle quali l'adesione, per esempio, al test di screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci è ovvero sia a nord più elevato rispetto al centro al sud, siamo sempre a poco più del 50%, evidentemente c'è un problema, c'è un difetto di comunicazione. E allora che dobbiamo fare? In realtà io oggi qui non vi posso dire quella che è la ricetta vincente, la formula vincente, ma vorrei che fosse l'occasione per ragionare insieme, per avere degli spunti di riflessione rispetto a come comunicare. Come comunicare a chi? A persone che non hanno un problema, o meglio ancora, che ancora non sanno di avere un problema. Prevenzione primaria, prevenzione secondaria, comunicazione in ambito di prevenzione primaria o secondaria, e la chiave è quella della cosiddetta comunicazione efficace. Cosa significa comunicare? Oggi facciamo per parlare, a volte anche a sproposito, del concetto di comunicazione. Comunicare deriva da comunis agere, no? Cosa significa? È un'azione che significa condividere, un'azione che mette in comune. Cosa? Determinati contenuti, ma attraverso delle regole. La comunicazione che cos'è? È la capacità di trasmettere un contenuto, un messaggio, alla fine di raggiungere un obiettivo. E l'obiettivo sostanzialmente è rappresentato dall'azione. Pertanto il fine della comunicazione è quello di produrre un comportamento che sia congruo, che sia coerente col messaggio che noi vogliamo dare. E la messa in atto di questo comportamento ci dirà se noi abbiamo comunicato adeguatamente o meno. E anche in questo caso noi dobbiamo dire che parlare di comunicazione oggi sembra qualcosa di, tra virgolette, nuovo, ma già Marco Tullio Cicerone parlava del fatto che un buon comunicatore deve essere dotato di almeno tre doti: l'invenzio, la disposizione e l'opuzio, cioè dire noi che comunichiamo. Dobbiamo avere argomentazioni che siano valide per il nostro interlocutore. La disposizione, dobbiamo saper mettere in ordine e strutturare adeguatamente per comunicare in maniera efficace, ma per comunicare in maniera efficace, Cicerone lo diceva, dobbiamo anche saper scegliere il lessico, la cosiddetta elocuzione. E il senso e il significato di un messaggio vengono interpretati da un interlocutore nell'ambito della relazione. E vi invito a riflettere sul fatto che proprio la relazione che si viene a creare tra gli operatori sanitari, sia esso lo specialista oncologo, l'epidemiologo, il medico di medicina preventiva in generale, o il medico di medicina di base, per esempio, è la persona che si trova di fronte, è un percorso, è una relazione che si deve venire a creare all'interno di una corretta interlocuzione. E non è detto che i codici utilizzati di chi ci ascolta siano esattamente uguali a quelli utilizzati da noi che parliamo. Comunicare in maniera efficace significa quindi trovare quella che è, in gergo tecnico, prende il nome di strategia di comunicazione, che deve sostanzialmente tenere conto di tre aspetti fondamentali. I fruitori. Noi dobbiamo conoscere i nostri interlocutori e non dico dobbiamo conoscere i nostri ascoltatori, ma inizio ad introdurre l'aspetto fondamentale della comunicazione efficace. I fruitori sono gli interlocutori, sono coloro ai quali noi non dobbiamo versare informazioni, ma sono coloro con i quali dobbiamo dialogare. Secondo aspetto è rappresentato dai mezzi di comunicazione, oltre che il linguaggio. Terzo aspetto che cambiano a seconda dell'interlocutore che noi ci troviamo di fronte. Pertanto, se è così, didatticamente parlando, potremmo noi stabilire che per effettuare una comunicazione efficace dobbiamo necessariamente rispettare questi tre aspetti. Che cos'è la mappa della comunicazione? L'ho riassunta qui in questa sorta di flowchart nella quale abbiamo un emittente che utilizza dei mezzi, dei codici per trasmettere cosa? Un messaggio. Messaggio che, come vedremo, può essere trasmesso in vari modi. È la strategia della comunicazione efficace e vincente. Tiene conto dell'utilizzo di un tipo di messaggio piuttosto che di un altro. A chi? A un ricevente. Ricevente che non solo deve essere in grado di percepire quanto noi stiamo dicendo, ma deve essere anche in grado di decodificare per fare cosa? Per memorizzare il nostro messaggio. Ricordate quello che ho detto all'inizio: comunicare è un atto che implica un comportamento. Noi dobbiamo fare in modo che la persona agisca in maniera congruente rispetto a quanto diciamo. E se la persona non è messa nelle condizioni di comprendere quanto noi stiamo dicendo, in termini di anche competenza del messaggio che noi diamo, come possiamo pretendere che agisca in maniera congruente? E per capire se noi abbiamo comunicato efficacemente, il link, l'anello di congiunzione, rappresentando il feedback. Voi tutti sapete che un termine preso in prestito dall'ingegneria elettrica che sta indicando il ricordo di un segnale elettrico all'emittente dopo che è passata attraverso un segnale. E il feedback è l'effetto della comunicazione. Ecco perché io parlo di relazione interpersonale che deve tener conto di un'interlocuzione fra chi parla e chi ascolta, che non deve solo ascoltare, ma deve dialogare con noi che parliamo. Nell'ambito dei canali della comunicazione dobbiamo tenere conto che spesso purtroppo si commette un errore. Cioè noi pensiamo che quanto diciamo, le parole, il messaggio, quanto comunichiamo rappresenta la parte preponderante di quanto, dell'atto comunicativo. In realtà, come vedete, rappresenta appena il 7% di quello che noi diciamo. Mentre invece l'effetto maggiore, il peso maggiore, è dato al 55% dal non verbale e il 38% da quello che il gergo tecnico prende il nome di paraverbale. Quel 7% è rappresentato chiaramente dalle parole che noi utilizziamo, che vanno scelte però adeguatamente per una comunicazione efficace, soprattutto in campo sanitario, in termini di significato che noi vogliamo dare, non solo la scelta della parola, la sintassi, ma anche in termini di semantica, di significato e di costruzione della frase, la pragmatica. Ritorniamo a quella disposizione di cui parlavamo all'inizio. Della quale aveva parlato già Cicerone nel suo Oratore. Ma se noi andiamo a considerare quel 55%, vediamo come la comunicazione non verbale rappresenta la parte più importante ed è rappresentata dall'espressione del volto, dai gesti che in qualche modo noi che accompagnano ciò che diciamo, e soprattutto consideriamo anche la prossemica, cioè dire la disposizione dell'oratore rispetto al suo interlocutore. In questo caso deve scomodare uno dei padri della moderna comunicazione che quanto appunto a comunicazione, quanto a prossemica, veramente ha da insegnarci davvero tanto. E se il non verbale ha un effetto importante, ricordiamoci che un buon 38% è anche rappresentato dal paraverbale. Il paraverbale che cos'è? È il timbro della voce, è l'eloquio, è il tono che viene utilizzato. E perché no, è anche la punteggiatura che noi adottiamo nel nostro eloquio, quindi sono le pause, sono i sospiri. Nell'ambito della comunicazione personale, interpersonale, face to face, come si dice in gergo più tecnico, è quella che rappresenta una parte importante, soprattutto nella relazione tra il medico e il paziente. Nell'ambito dei canali della comunicazione, una piccola parte è anche svolta dalla comunicazione simbolica, che è rappresentata dagli oggetti di cui abbiamo circondarci, anche dal nostro modo di vestire. E in questo caso devo scomodare Wilde, che è antipatico molto per quanto mai potesse essere, ma a me invece fa particolarmente simpatia, diceva: in alcuni contesti è proprio l'abito che fa il monaco, e soprattutto noi che comunichiamo dobbiamo tener conto del fatto che nell'ambito dei canali della comunicazione, la comunicazione simbolica, il modo di porgerci anche rispetto al modo di vestire, può rappresentare un ostacolo, viceversa, un fattore che facilita la comunicazione. Il terzo aspetto della comunicazione efficace è invece rappresentato dall'ascolto. E non lo dico io, lo diceva Carl Rogers: saper ascoltare è lo strumento più seguire la comunicazione. Perché è un buon comunicatore colui il quale deve stare attento a quelle che sono le esigenze degli altri. Se il buon comunicatore riesce ad ascoltare, il buon comunicatore colui il quale riesce ad ascoltare, entrando in sintonia emozionale, in empatia, oggi si dice, con le emozioni dell'altro. E ci sarà pure un motivo se gli dei ci hanno dato una bocca sola e due orecchie. Diceva già Talete, gli dei hanno dato i nomi di due orecchie per poter ascoltare il doppio. È una bocca per parlare la metà. Quindi anche noi che comunichiamo in ambito sanitario dobbiamo rispettare in silenzio quelle che sono le emozioni e percepire le emozioni dei nostri interlocutori, altrimenti potremmo fare un gran chiacchierare di strategie comunicative, ma se non sappiamo ascoltare non riusciamo ad ottenere l'effetto. L'effetto nostro è quello di capire quelle che sono le emozioni, quelli che prendono il nome di specifici timoni del pubblico, e soprattutto in campo oncologico tanti timoni hanno le persone anche rispetto all'adesione a un intervento di screening, e lo dicevamo ieri con un compagno collega, anche rispetto alla paura che hanno di aderire a uno screening per poi sentirsi dire dare un esito positivo. Ma ascoltare non è facile, tanto più se si chiede all'interlocutore, soprattutto a colui il quale comunica in ambito sanitario, di ascoltare in maniera empatica. Empatia significa stare dentro al sentimento. Essere in grado di ascoltare in maniera empatica significa avere buona capacità di ascolto, ma nell'intento di comprendere l'altro. Perché solo se ci poniamo nelle condizioni di comprendere adeguatamente il nostro interlocutore, riusciamo a interpretare e a valutare quelle che sono le scelte rispetto all'adesione, per esempio, di un intervento di screening, o rispetto al non abbandono di un determinato tipo di comportamento. Ancora una volta parliamo di comunicazione che attiene alla prevenzione primaria e eventualmente alla prevenzione secondaria. Perché, l'abbiamo detto, il fine della comunicazione è quello di ottenere un comportamento che sia congruente con il messaggio che noi vogliamo dare. E allora gli obiettivi dell'ascolto quali sono? Sicuramente dobbiamo conquistare la fiducia di chi ci ascolta. Come? Instaurarsi una relazione di aiuto, perché questo è quello che noi manca, ma senza il timore di perdere in autorevolezza. E soprattutto la comprensione dei bisogni. Bisogni che possono essere bisogni informativi, bisogni educativi della popolazione con la quale ci vogliamo rapportare. E se volessimo, facciamo a questo punto, ecco veramente il punto della situazione, potremmo noi indicare, rispetto a quanto abbiamo detto fino ad ora, degli assiomi. Prima di tutto non si può non comunicare, tutto comunica, comunichiamo anche con i gesti, comunichiamo anche con il nostro modo di vestire, comunichiamo anche con gli oggetti nei quali andiamo a circondarci. Ogni comunicazione possiede pertanto un aspetto di contenuto che abbiamo detto rappresenta la minima parte del nostro atto comunicativo, ma soprattutto la comunicazione ha un aspetto di relazione e prevalentemente in campo sanitario e in campo sanitario oncologico, nell'ambito del percorso assistenziale di relazione e aiuto che si deve venire a creare, l'aspetto relazionale è fondamentale. Le variazioni di direzione del flusso comunicativo sono sentite dalla punteggiatura. Dobbiamo essere in grado di capire quando stare zitti, quando ascoltare il nostro pubblico, perché se noi non ascoltiamo, la domanda che può essere espressa o non espressa, che proviene dal nostro pubblico, non riusciremo mai a trovare il dialogo comunicativo più adeguato e il messaggio che riesce a veramente a far presa sul nostro interlocutore. Anche e soprattutto perché vi invito a ragionare sul fatto ciò che abbiamo detto e ciò che l'altro ha capito. E se l'altro ha capito male, adesso che abbia delle capacità cognitive normali, è perché noi o non abbiamo comunicato adeguatamente, o noi, medici, formatori, educatori, non siamo stati in grado di mettere la persona nella condizione di decrittare quanto noi abbiamo detto. È quello che oggi prende il nome di alfabetizzazione sanitaria. È quella che Gottlieb nel 2002 chiamò health literacy. Noi dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di capire quello che stiamo dicendo. Come? Le modalità comunicative possono essere tante, gli strumenti della comunicazione possono essere tanti. Il professor Izzotti poco fa faceva riferimento a questa dispersione di notizie relativa al fatto che abbiamo tanti mezzi di comunicazione di massa, internet in primis, che dà la possibilità alle persone di accedere facilmente all'informazione. Ma se noi non mettiamo le persone nelle condizioni di capire ciò che è notizia spazzatura da ciò che è notizia vera, e allora l'internet dimenticare nella sua importanza. Esistono vari stili comunicativi, abbiamo uno stile passivo che purtroppo è spesso quello utilizzato dai medici, no? Soprattutto dagli specialisti. Trasmette messaggi senza essere interessato alla persona con la quale sta, non dico dialogando, ma la quale sta versando il contenuto del suo messaggio, e di conseguenza senza diventare interessante per la persona che ascolta. Il risultato qual è? La persona finisce per non capire e non ascolta il messaggio che viene dato. Poi ci può essere anche uno stile aggressivo, che è tipico di chi si sente depositario della realtà, e questo purtroppo è appannaggio noto in finale della scienza, specialisti che stanno lì a dire, sciorinare la loro saggezza, la loro sapienza nel campo specifico, senza tener conto di quelle che sono le paure delle persone con le quali stanno andando a relazionarsi. A metà strada c'è uno stile assertivo, che è quello che nell'ambito della comunicazione sociale generale sarebbe preferibile, anche a prescindere dall'attività lavorativa, nei rapporti sociali. L'assertività che cos'è? È la competenza che è una persona riuscire a esprimere il proprio e a far valere quello che è il proprio punto di vista con calma, con pacatezza, senza prevaricare né essere prevaricato. È quello che è, a me piace molto questa frase, è l'arte di vincere senza combattere nell'ambito di una relazione interpersonale. Noi, tra virgolette, tecnocrati, depositari della verità, eccetera, eccetera, non dobbiamo convincere le persone, dobbiamo metterle nel messaggio che noi stiamo trasmettendo, dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di comprendere e di aderire in maniera consapevole ai consigli che dispensiamo. Solo così riusciremo ad esprimerci in maniera assertiva. Esprimersi in maniera assertiva significa esplicitare e difendere il proprio punto di vista, ma suscitando e ricevendo nel nostro interlocutore quelle che sono le percezioni, perché abbiamo detto che l'atto comunicativo ha un obiettivo, quello di determinare un comportamento che sia tra l'altro consapevole, ben ragionato. Bisogna aiutare l'interlocutore ad esprimere il loro punto di vista e non farlo al posto loro. E soprattutto saper aspettare in silenzio una risposta, non solo nella comunicazione interpersonale, ma anche con le indagini epidemiologiche che mettono per esempio in evidenza che un determinato tipo di intervento mass mediatico per la lesione, un certo tipo di screening, presenta un altro effetto, quella è una risposta, c'è qualcosa che non è andata, ragioniamoci su. Stimoliamo la cooperazione riducendo quindi la simmetria che c'è tra noi, che tendiamo a parlare anche in maniera più tecnica, adattando il nostro codice, i nostri codici a quelli dell'interlocutore. Perché il problema, sapete qual è? Si può venire a creare quella situazione che non è tanto paradossale di una persona che è dotata di una modesta cultura in campo sanitario, ricoverata in ospedale per qualche tempo, è preoccupata per le sue condizioni di salute, ad un certo punto ha il coraggio di fermare il primo camice di turno che viene in corsia e dice scusi dottore, io vorrei sapere che cos'ho, mi chiamo Tizio Cari. Il dottore prende la cartella clinica, Tizio Cari, allora sono Franco, lei ha un carcinoma della testa del pancreas e le comporta una dissepsia e la compressione del coledoco. Al che Tizio guarda e dice grazie Franco, ma io ho chiesto che cos'ho. Questa è una situazione che può sembrare paradossale, ma che sta ad indicare il fatto che se noi utilizziamo un termine, dei termini, una terminologia e un canale comunicativo che il nostro interlocutore non riesce a replicare, non riusciamo a comunicare efficacemente. Attenzione pertanto ai codici della comunicazione, anche e soprattutto perché tra lo stimolo ad agire, interno o esterno che sia, a questo punto poco importa, e la risposta che il nostro interlocutore dà, esiste sempre, per fortuna, dico io, un elemento caratterizzante che è rappresentato dalla libertà di scelta. La persona deve essere messa nelle condizioni di scegliere in maniera consapevole se fare o non fare una determinata cosa, se aderire o meno a un determinato intervento di screening. Va da sé, è chiaro che l'ottimo sarebbe quello di avere un'adesione quanto più partecipata possibile, ma se non lo fa, che lo faccia in maniera consapevole, motivando il perché altrimenti la nostra attività di comunicazione è fallita in partenza, già alla base. E allora l'obiettivo quale deve essere? Quello di guidare le scelte dei nostri interlocutori verso quelli che sono degli obiettivi e con parole diverse, dico professor Rizzotti poco fa ha detto delle cose molto simili a quelle che vi sto dicendo io, nel senso che dobbiamo avere noi degli obiettivi che siano facilmente raggiungibili, nel senso che devono essere tanto specifici, cioè devono essere chiari nella mente dell'individuo, misurabili, con dei traguardi. Non possiamo dire a una persona che per esempio fuma da 40 anni, dall'oggi al domani smette di fumare. Devono essere degli obiettivi non utopici, devono essere obiettivi raggiungibili e devono tener conto anche del fatto che devono essere raggiunti, in quanto la persona ha le competenze e la capacità per farlo. Ma se noi non abbiamo aiutato la nostra popolazione a comprendere quanto noi stiamo dicendo, fallisce tutto. E poi identificato, chiaramente vanno stabiliti esattamente i tempi nell'ottica di un intervento educativo sulla nostra popolazione. E anche qui, se vogliamo fare in qualche modo una sintesi di quello che è stato detto, possiamo noi individuare le cosiddette 10 regole della comunicazione. Bisogna partire da ciò che si conosce, e io mi chiedo e vi chiedo, se non conosciamo quello che è il punto di partenza, anche in termini di informazione che la popolazione ha rispetto all'argomento che proponiamo, di che cosa andiamo a parlare? Secondo, bisogna procedere dal generale al particolare, soprattutto in campo oncologico, quando noi affrontiamo temi che riguardano la libertà di scelta dell'individuo rispetto a fare o fare una determinata azione, non possiamo andare dentro all'obiettivo. Cerchiamo di agire, di capire quelle che sono le motivazioni e perché una determinata persona o un gruppo di popolazione agisce in una determinata maniera piuttosto che un'altra. Adeguiamo le informazioni, adattando il nostro canale comunicativo a ciò che la persona è in grado di comprendere, non dando nulla per scontato, perché è quello che in gergo tecnico si viene a prendere il nome di alone semantico, cioè quel dubbio che resta di chi è il fruitore del nostro messaggio, che in realtà non ha compreso quello che noi abbiamo detto. E allora cosa fa? Va in internet cercando una risposta, ma non è detto che le risposte siano adeguate. Attenzione al linguaggio, ma curiamo anche il non verbale. La regola sarebbe quella di agire attraverso degli esempi, perché se già viene difficile a noi comprendere i numeri di statistiche e capire certi messaggi, figuriamoci le persone che non sono abituate ad avere dimestichezza con riduzioni logaritmiche piuttosto che probabilità o altro. Dobbiamo fare dei messaggi o coniare dei messaggi che tengano conto di esempi pratici. Bisogna rendere l'informazione personalizzata, bisogna mettere le persone nelle condizioni di capire qual è il vantaggio o lo svantaggio derivante dall'acquisizione o viceversa dall'abbandono di un determinato tipo di comportamento, procedendo ovviamente in maniera logica, verificando costantemente il feedback e poi facciamo sempre una sintesi. Quello che spesso viene trascurato da parte di chi comunica è il fatto che bisogna individuare almeno 3 o 4 punti chiave ogni volta che noi parliamo, sui quali ritornare costantemente per fare cosa? Per fissare l'attenzione delle persone e soprattutto per verificare il feedback. È un po' quello che ho fatto per 2 volte, probabilmente non ve ne siete accorti, io con voi, quando ho parlato degli assiomi della comunicazione facendo una sintesi di quanto avevo detto. E adesso con questo quadro sinottico delle 10 regole della comunicazione, fissare cioè l'attenzione su alcuni punti sui quali ritornare. E allora questa comunicazione è efficace nell'ambito della prevenzione oncologica? Su cosa si deve basare, atteso che noi dobbiamo comunque conoscere la nostra popolazione? Sembrerebbe che la mutazione fra le regole del marketing e della comunicazione sociale oggi sia la carta vincente. E dico oggi relativamente, perché già nel 1996 fu Andersen che teorizzò quello che prende il nome di marketing sociale, che è l'applicazione delle regole del marketing commerciale in ambito sanitario. E questo percorso teorico è stato ben messo in pratica dai CDC nella teoria delle cosiddette 4P. Quando noi comunichiamo in ambito sanitario, a prescindere dalla tematica, dobbiamo tener conto innanzitutto del prodotto, cosa viene prodotto di acquistare. Ovviamente noi non vendiamo nulla, ma offriamo alle persone la possibilità di guadagnare salute. Il prezzo, cosa si deve fare per acquistare il prodotto, anche in termini di costi e benefici, vantaggi e svantaggi relativi all'adesione o meno a un determinato intervento. Il costo, il consumatore, il fruitore del nostro messaggio, il cittadino, il nostro papabile potenziale paziente, deve essere messo sempre nelle condizioni di sapere dove andare, Non basta la semplice espressione del non basta dare il messaggio non fumare. Bisogna mettere le persone nelle condizioni di sapere come a chi rivolgersi per intraprendere un percorso relazione di aiuto. E ci viene la promozione, per questo è l'importanza, forse quello più importante, che poi viene divulgata l'informazione sul prodotto, ancora una volta comunicazione. Ed è già stato ben definito come queste regole della comunicazione sociale agiscono molto bene nella formazione di quella che è la cultura della prevenzione oncologica, che deve tener conto oggi, soprattutto nell'ottica dell'aziendalizzazione del sistema sanitario, di quella che è per il nome di corporate social responsibility, responsabilità sociale d'impresa. Per tornare, le aziende private hanno capito da tempo che se fanno delle scelte sbagliate, queste hanno delle ripercussioni rispetto alla vendita di quel determinato prodotto. Pertanto, noi aziende sanitarie dobbiamo metterci nelle condizioni di capire che se non comunichiamo efficacemente, il risultato sarà quello che le statistiche basse hanno messo in evidenza, per esempio non adeguata adesione agli interventi di screening, perché il 54% no, è veramente molto poco, molto di più rispetto al 12% assoluto, questo lo so, ma parliamo di statistiche troppo troppo contenute. E allora che cosa dobbiamo fare? La chiave è quella di mettere le persone nelle condizioni di partecipare a quanto noi stiamo dicendo e al governo delle azioni, coinvolgimento degli utenti. E se noi non coinvolgiamo gli utenti, possiamo mettere in piedi tutte le campagne informative che vogliamo, ma la spinta deve nascere dal basso. Dobbiamo interloquire con la nostra popolazione agendo attraverso strategie di comunicazione sociale, che ha un duplice obiettivo. Innanzitutto quello di emergere dalla massa indistinta della pubblicità e poi di imporsi all'attenzione di uno spettatore che ormai è saturo di messaggi pubblicitari. Per cui il rischio è che tutte quelle degli slogan che vi ho fatto vedere all'inizio, anche che utilizzano testimonial significativi, di fatto vengono considerati come pubblicità e basta. E quindi cestinati. Io so che devo andare a fare la mammografia, me lo dicono, decido di non farlo. C'è un problema di comunicazione e non bastano le campagne informative massmediatiche, lo sappiamo. Perché l'interesse e l'attenzione a questo punto chiaramente devono essere sollecitati non tanto per indirizzarli per vendere un prodotto, quanto piuttosto per proporre un comportamento, per stimolare un atteggiamento, per promuovere un'idea o un valore nella libertà di scelta della persona. Cioè dobbiamo entrare in rapporto empatico con il nostro interlocutore, con il nostro pubblico, significa capire effettivamente quello che le persone con le quali ci relazioniamo vogliono. Per fare cosa? Per analizzare insieme quelle che sono le paure del nostro pubblico. Anche perché, se avete fatto caso, quando noi comunichiamo in ambito sanitario, che facciamo? Parliamo di attività rischiose. E le attività rischiose sono quasi sempre collegate con il piacere. Cosa diciamo alle persone? Attenzione a quello che mangi, non fumare, non bere. Noi sappiamo da medici che sono cose che non fanno parte, mi riferisco per esempio al fumo di tabacco. Ma queste sono delle condizioni, o meglio, degli stili di vita che nella maggior parte dei casi vengono considerati come attività piacevole. E allora non vogliamo considerare questi moderni principi delle tempere che stanno lì a bufare. Se io lo faccio, poi viene il cancro, allora che faccio? Non ascolto. Difetto di comunicazione. Adottiamo delle strategie. Di certo dovrebbero essere evitate quelle strategie tutto gratuite che venivano utilizzate in passato, e qui il professor Izzotti, io non sono tanto d'accordo con quello che ha detto lei a proposito di quella di ciò che veniva detto ad Orlando, non è, tu non puoi dire alle persone non fumare perché viene il cancro, tu lo devi dire ma devi sapere come dirlo. Ma dobbiamo anche evitare quelle che sono delle rappresentazioni patinate, edulcorate della realtà. Oggi, e di nuovo diciamo il caso del professor Izzotti e sono d'accordo con lui, dobbiamo ricorrere al paese di all'ironia. E vedete un po' il collegamento fra quanto c'è da un punto di vista molecolare e ovviamente la comunicazione. Ricorrere all'ironia per attirare attenzione e consenso. Questa potrebbe essere la chiave vincente. Ragioniamoci su. Individuiamo a questo punto quelli che sono i problemi che stanno alla base della comunicazione in ambito sanitario, oncologico in particolare, ma sanitario in generale, e vediamo di fare anche qui il punto della che si diceva poco fa. I principi su cui si basa la comunicazione devono essere condivisi al momento della progettazione, non devono essere solo appannaggio dello specialista, ma devono essere condivisi tra i epidemiologi, specialisti, medici di medicina di base, pediatri di libera scelta, psicologi ed esperti della comunicazione. Da soli non possiamo fare nulla, non andiamo da nessuna parte, ma lo dicevamo, la mano destra deve sapere ciò che fa la sinistra. Secondo elemento chiave, l'informazione deve essere non solo completa e onesta, ma deve essere condivisa, perché noi dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di scegliere quale strada ad un certo punto al miglio nella scelta, no? Faccio o non faccio questa determinata cosa? Mi sottopongo o no al test di screening? Di scegliere in maniera consapevole. Terzo elemento chiave, attenzione a come comunichiamo. Anche qui, poniamo le persone nelle condizioni di sapere cosa aspettarsi in termini di vantaggi e di svantaggi, sia che aderiscono o non aderiscono a un determinato intervento, sia esso di prevenzione primaria o per esempio secondaria. Quarto elemento, analisi dell'audience, analisi del target, analisi della popolazione con la quale ci dobbiamo relazionare, perché solo così, solo conoscendo anche le aspettative della popolazione anche in termini di bisogni di informazione, possiamo capire a che livello fermarci, informare, formare, alfabetizzare la nostra popolazione. Ovviamente gli step sono diversi a seconda di quello che è il punto di partenza, a seconda di quella che è la nostra popolazione. Quindi elemento chiave, attenzione alla qualità della comunicazione. L'ho detto e ci ritorno, non dobbiamo noi pretendere l'adesione ad ogni costo, sarebbe ideale, dobbiamo pretendere un'adesione consapevole, e se non comunichiamo adeguatamente non teniamo le persone nelle condizioni di capire quando e se fare e operare determinate scelte. E allora l'adesione consapevole passa necessariamente attraverso un'analisi, che è quella del rischio, ed è soprattutto legata alla percezione del rischio che le persone hanno rispetto a fare o non fare determinate cose. E purtroppo in questo caso la corretta formulazione del messaggio non garantisce di per sé il successo. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni di capire come i nostri interlocutori valutano le diverse attività, i loro stili di vita. Perché? Perché la comunicazione del rischio si fonda fondamentalmente su due aspetti: analisi dei fattori che influenzano la percezione pubblica del rischio e l'analisi dei fattori che invece ostacolano la comprensione dei messaggi. Così, rapidamente, quale fattore può influenzare la percezione pubblica del rischio di un determinato, di ammalarsi, per esempio, di una determinata patologia, se faccio o non faccio una determinata azione? Innanzitutto l'ignoranza, non mi riferisco a livello socioculturale, ma mi riferisco a non avere conoscenze rispetto a quel determinato argomento. Ma teniamo conto che chi si occupa di comunicazione deve lavorare costantemente e combattere contro la dissonanza cognitiva. Termine preso in prestito dalla psicologia cognitiva, che indica quella condizione di rifiuto dell'informazione nella quale si può venire a trovare una persona quando riceve un'informazione che entra in contrasto con quelle che sono le sue esperienze o conoscenze pregresse. Un esempio per tutti: il medico mi sta dicendo che io non devo fumare perché fumare mi fa venire il campo, e penso, è vero che sono convinta, mi fido di questo dottore, però in realtà mio nonno ha iniziato a fumare a 13 anni, ha fumato sempre ogni anno 30, ogni giorno 30 sigarette ed è morto ultra ottantenne, non mi cambia il polmone, dissonanza cognitiva, percezione del rischio che viene influenzata. E poi la percezione pubblica del rischio è anche influenzata spesso e volentieri dall'impossibilità di un controllo volontario. Avete fatto caso che tutto ciò che noi si pensa essere meno rischioso è legato a ciò che noi possiamo controllare? Per esempio, io posso decidere, anche se sappiamo che non è così, di smettere di fumare da un giorno all'altro, lo decido io, ma non posso decidere di smettere di respirare. E quindi, se io comunque posso ammalarmi di cancro al polmone perché sono esposto agli inquinanti atmosferici, perché non dovrei in ogni caso fumare? Tanto più che è un'attività che posso controllare in maniera autonoma. Percezione del rischio distorta rispetto a quella che è la possibilità o meno di controllare volontariamente quell'azione rischiosa. E infine la modalità di esposizione della notizia, ancora una volta comunicazione. Il framing, cioè l'impostazione della notizia, è importante, perché un conto è dire a una persona: se fai questa cosa hai il 10% di possibilità di ammalarti; un conto è dire: se fai questa cosa hai il 90% di possibilità di non ammalarti. E ancora, capacità di giudizio da parte di chi riceve la notizia, alcuni di intenzioni sanitarie, mentre le persone nelle condizioni di capire e di decretare quanto che stiamo dicendo. Infine, i fattori che ostacolano la comprensione del messaggio nell'ambito della comunicazione del rischio e sono rappresentati chiaramente dalle capacità cognitive individuali, che variano a seconda della persona, a seconda della fascia d'età, ma a seconda anche delle caratteristiche socioculturali, dell'ambiente di provenienza e ancora una volta la percezione del rischio. Perché è vero che noi vediamo le cose non per come sono, ma per come siamo, perché noi siamo il frutto di tutto ciò che ci è stato impartito anche a livello di educazione, delle esperienze che abbiamo vissuto direttamente o indirettamente. E a questo che si occupa di comunicazione deve tendere, cioè analizzare il target, l'audience, la popolazione, per capire perché certi messaggi possono essere compresi da alcuni e da altri no. E se non segmentiamo la nostra popolazione, non riusciremo mai a trovare quella che è il canale comunicativo più adeguato. E ancora, scendiamo ancora un po' più nei dettagli, non dobbiamo solo educare alla corretta identificazione e comprensione dei rischi, sarebbe banale, ma dobbiamo anche mettere le persone in grado di gestire adeguatamente quella determinata attività rischiosa. Quella persona deve sapere che se non capisce correttamente l'importanza di andare a recarsi, per esempio, al consultorio familiare per eseguire il PAP test, deve sapere a che cosa va incontro, corretta gestione dei rischi, consapevolezza. E allora la comunicazione efficace in questo ambito serve a sviluppare una reazione, a dare delle disposizioni in maniera tale che le persone possano adottarle, ma con convinzione. Per fare ciò, lo dico per l'ultima volta, qualunque informazione deve essere espressa in forma personalizzata e soprattutto interessante. Ultime diapositive, per consentire una corretta fruizione delle notizie, allora chi si occupa di comunicazione cosa deve saper fare? Deve saper scrivere e deve saper parlare. Per esempio, preferibile utilizzare uno stile giornalistico, telegrafico, moderno se vogliamo, usare parole efficaci non vuote e soprattutto non troppo tecniche, a prescindere dal livello di alfabetizzazione sanitaria della persona, e diamo sostanza alle parole, rendiamo le informazioni personalizzate. Ma soprattutto diamo risposte soddisfacenti, cioè non deludiamo l'aspettativa di chi ha richiesto l'informazione. E come facciamo, ancora una volta mi chiedo, a non deludere l'aspettativa di chi ha richiesto l'informazione se non conosciamo qual è il punto di partenza della popolazione con la quale vogliamo interagire? Cortesia per discrezione, abbiamo con simpatia. Laddove per simpatia io intendo la partecipazione, l'interesse che noi, fonte emittente, abbiamo nei confronti del ricevente, del nostro pubblico, ma per essere simpatici occorre sapere che cos'è che fa piacere agli altri. Ancora una volta, analizziamo correttamente la popolazione con la quale vogliamo interloquire. L'arte di vendere, impariamo a vendere, impariamo a offrire il nostro servizio, ma per vendere bisogna saper comunicare, noi torniamo al punto di partenza. Bisogna conoscere anche dal punto di vista tecnico quali sono le strategie della comunicazione verbale e non verbale. Per vendere infatti non sempre occorre l'uso della parola e bisogna entrare in contatto con i sensi del potenziale cliente, cioè della nostra popolazione, adottando anche quelle strategie di marketing sociale delle quali si è parlato poco fa. E soprattutto apriamo le porte al pubblico. Chi compra vuole vedere, la prima cosa che noi facciamo quando andiamo ad acquistare un divano, qual è? Ci sediamo. E allora se noi lanciamo un messaggio da un punto di vista, di divano che vogliamo acquistare ovviamente, se noi vogliamo lanciare un messaggio da un punto di vista sanitario, dobbiamo mettere la persona nelle condizioni di capire qual è il vantaggio conseguente, per esempio, dall'abbandono di un determinato tipo di comportamento, o ancora una volta dall'adesione a un determinato test di screening. E infine credibilità. La diapositiva parla da sola, attenzione, non corriamo il rischio di parlare per esempio di dissuasione del comune di tabacco ed essere dei fumatori. Grazie. Grazie.